Buongiorno di Alessio Maurizi.
Migranti, vertice informale a Bruxelles. L'Italia propone il modello Albania, apre la Francia, no della Germania. L'informativa di Crosetto, dopo gli attacchi di Israele, la missione UNIFIL va avanti. Una fuga dal Libano minerebbe la credibilità dell'ONU. Milano, inseguito e ucciso dopo un'attentata rapina, un uomo di 37 anni ad aggredirlo, il titolare del bar. Lutto cittadino e funerali oggi per il 15enne morto 3 giorni fa a Senigallia, la famiglia punta il dito sul bullismo. Inchiesta sul crollo del Morandi, chiusa l'udienza preliminare, 46 rinvii a giudizio e un patteggiamento. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con il vertice in corso a Bruxelles al margine del Consiglio europeo sui temi delle migrazioni. Partecipano alcuni paesi, l'Italia porta il modello Albania e insomma ci sono notizie, ci aggiorna Valentina Furlanetto.
Sì Alessio, la notizia principale che è appena uscita dalle agenzie è quella che Parigi sta pensando a trasferire richiedenti asilo fuori dall'Unione Europea, un accordo simile a quello tra Italia e Albania. La pista è allo studio al Ministero dell'Interno, dicono fonti francesi, secondo le quali l'esempio italiano è quello che si sarebbe seguendo, ma ci vuole del tempo, hanno aggiunto, diplomazia scambi, ma non lo escludiamo. Le reazioni che ci sono dai paesi europei a Bruxelles all'approccio del governo Meloni alla migrazione sono state proprio al centro di questo vertice informale convocato da Italia, Olanda e Danimarca. In particolare Meloni ha ricevuto il plauso di alcuni leader europei, Danimarca, Ungheria e Olanda in testa. Quest'ultima ha anche annunciato che sta vagliando l'ipotesi di creare centri di rimpatrio dei migranti in Uganda. Tiepido il cancelliere tedesco Scholz, sentiamolo.
Heute wird diskutiert werden, das glaube ich ist so, wir werden darüber auch immer wieder sprechen.
Gli hub esterni, dice Scholz, possono assorbire pochissime gocce se si guardano i numeri dei migranti, non sono realmente la soluzione per un paese grande come la Germania. Per ora è tutto a te la linea.
Grazie Valentina Furlanetto. E a Bruxelles il Consiglio europeo del pomeriggio sarà in realtà centrato sulle crisi in Medio Oriente e in Ucraina, ne parleremo tra poco. Di Medio Oriente intanto ha parlato oggi anche il ministro della difesa Crosetto con una informativa tenuta in un'aula del Senato semideserta con poche decine di parlamentari, un fatto va detto abbastanza desolante. In ogni caso Crosetto ha detto che l'Italia riconosce a Israele il diritto a difendersi da Hezbollah, ma chiede il rispetto del diritto internazionale. A questo proposito l'Italia, ha detto Crosetto, conferma la propria partecipazione alla missione UNIFIL. Sentiamo.
Ad oggi, voglio che sia chiaro, resti agli atti, non è messa in discussione la nostra partecipazione a UNIFIL, che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità e le Nazioni Unite, insieme ai 50 Stati contributori, non decideranno diversamente. Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e minerebbe forse definitivamente la credibilità delle Nazioni Unite.
Ma come dicevamo, il Consiglio europeo di Bruxelles, previsto nel pomeriggio, sui temi internazionali, atteso anche il presidente ucraino Zelensky.
Migrazioni ma anche competitività dell'Unione, semestre europeo con le raccomandazioni specifiche per paese, preparativi per le conferenze sul clima e la biodiversità delle Nazioni Unite, una sarà in Azerbaigian, l'altra in Colombia, quindi i conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente. È un'agenda molto complessa quella che affronteranno al Consiglio i leader europei e torna nel consesso anche il presidente ucraino Zelensky, che ieri al Parlamento a Kiev ha presentato il suo piano della vittoria ed oggi a Bruxelles lo sosterrà anche al Parlamento europeo e nella riunione dei ministri della difesa dei paesi NATO, perorando anche la causa dei finanziamenti promessi all'Ucraina. 35 miliardi di euro, ricorda, nell'ambito del piano del G7 da 50 miliardi di dollari garantiti dai proventi straordinari derivanti dagli asset russi e necessari, ribadisce Zelensky, per la produzione interna di droni e sistemi di guerra elettronica. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
E adesso veniamo in Italia con la politica e cominciamo con il dibattito sulla manovra, perché il giorno dopo la sua approvazione in primo piano resta il dibattito sulle cifre che riguardano la spesa sanitaria. Meloni parla di cifra record ma senza convincere gli esperti e il personale sanitario.
Sento molte falsità in queste ore su sanità e legge di bilancio. I numeri dicono altro, il resto sono mistificazioni. Giorgia Meloni tira dritto e respinge così l'attacco delle opposizioni e dei medici sulle scarse risorse destinate alla sanità dalla prossima manovra. Facciamo ancora più chiarezza, scrive la Presidente del Consiglio sui social snocciolando i numeri. In due anni la sanità avrà 6 miliardi e 400 milioni in più, di cui 2,35 l'anno prossimo e 4,12 nel 2026. Il Fondo Sanitario Nazionale potrà così di contare nel 2025 su oltre 136 miliardi e più di 140 nel 2026. Per il fondo è un record della storia d'Italia, scrive Meloni. Anche il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, prova a spazzare via le polemiche giudicando sufficienti le risorse destinate al suo ministero. Ma le opposizioni non mollano e vanno all'attacco. La spesa per la sanità è ferma, ripete la segretaria del PD Elly Schlein. Ci preoccupa, sottolinea la propaganda sulla manovra. I numeri, puntualizza Schlein, inchiodano il governo le sue bugie. La spesa per la sanità, che in tutto il mondo si calcola sul PIL, è al 6,3%, 6,4 e 6,2 per i prossimi tre anni. Dalle tabelle del documento programmatico di bilancio, rileva anche il Movimento 5 Stelle, la spesa per la sanità cresce solo dello 0,04% del PIL. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E a proposito di politiche economiche, oggi l'Istat aggiorna la sua fotografia sull'andamento della povertà in Italia. Nel 2023 riguardava l'8,4% delle famiglie italiane, un dato stabile.
Nel giorno in cui l'Istat ha pubblicato il tradizionale rapporto sulla povertà, il presidente Mattarella è tornato a parlare di lavoro. Intervenendo alla cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro, il capo dello Stato ha detto che l'occupazione, non solo nel nostro paese, si sta frammentando tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, e una bassa, dove invece si creano sacche di salari insufficienti. Si tratta, ha detto Mattarella, di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale. Nel 2023 in Italia, evidenzia l'Istat, erano in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie, 5,7 milioni di persone. L'incidenza della povertà assoluta è più alta al sud, nei nuclei familiari con più componenti e in quelli dove vi sia almeno una persona straniera. Inoltre si attesta al 13,8% tra i minori. Si tratta del valore più elevato della serie storica dal 2014. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Altra questione che impatta anche la manovra economica è quella della spesa pensionistica. A sottolineare l'andamento, il presidente dell'INPS Fava, le retribuzioni crescono meno dell'inflazione, erodendo il potere d'acquisto, ma la spesa pensionistica continua a salire.
Lo scorso anno la spesa pensionistica in Italia è cresciuta di oltre 7 punti percentuali e il suo rapporto con il PIL nel 2024 si attesterà al 16%, uno dei livelli più alti in Europa. A riferirlo in un'audizione alla Camera è il presidente dell'INPS, Gabriele Fava.
Negli ultimi 5 anni la spesa pensionistica è passata da 268 a 319 miliardi di euro, una crescita di quasi il 19%.
Per contenere la spesa, secondo Fava, è difficile pensare di aumentare ancora l'età per la pensione, che è già ai livelli più alti in Europa. Meglio invece intervenire sul fronte delle entrate contributive, sostenendo la crescita delle retribuzioni, che nonostante la ripresa dell'occupazione faticano anche a tenere il passo dell'inflazione. Una dinamica, avverte il presidente dell'INPS, che negli ultimi anni ha determinato un calo del potere di acquisto di quasi 10 punti percentuali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca adesso ci porta nel Milanese. Un uomo di 37 anni è stato trovato morto in strada. Secondo le prime indagini è stato aggredito dopo una tentata rapina dal titolare del bar, un uomo di 31 anni di origine cinesi, la cui posizione adesso è al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Si esclude la legittima difesa da quanto riferito in procura per l'omicidio avvenuto questa mattina alle 5.30 in via Giovanni da Cermenate, periferia sud di Milano. Secondo quanto ricostruito, due uomini avrebbero forzato la saracinesca di un bar e sarebbero entrati facendo scattare l'allarme collegato alla casa del titolare che abita nello stesso edificio. A quel punto il proprietario del bar, di origine cinese, sarebbe sceso in strada armato di forbici e con altri connazionali avrebbe avuto un primo confronto coi rapinatori che stavano tentando di fuggire con un blocco di grattevinci. Uno dei due, Eros Di Ronza, 37 anni, tre figli, noto alla polizia per furti e rapine, è stato però raggiunto e colpito più volte al torace dal titolare del bar. L'uomo è morto sul colpo, in fuga il complice. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni oculari e poi la procura deciderà quale provvedimento assumere. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si è chiusa oggi l'udienza preliminare per l'inchiesta partita dopo il crollo del ponte Morandi il 14 agosto del 2023, 43 le vittime. L'esito è stato un patteggiamento, 46 rinvii a giudizio. Dopo la tragedia, gli investigatori avevano scoperto falsi report sullo stato dei viadotti. La procura aveva proposto 12 patteggiamenti, uno solo ha concordato con i PM. Tra gli imputati, l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci, gli ex numeri 2 e 3 di Autostrade per l'Italia, Paolo Berti, Michele Donferri Mitelli e poi Stefano Marigliani, ex direttore di Tronco della stessa azienda. È morto invece cadendo dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires il cantante e musicista Liam Payne, 31 anni, ex membro degli One Direction.
Con il tuo amore nessuno può trascinarmi giù, sono le parole di una delle tante hit cantate da Liam Payne con gli One Direction. Il cantautore e chitarrista britannico ha lasciato i suoi fan a soli 31 anni, cadendo dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires. La polizia sta indagando se si sia trattato di un suicidio o di un incidente. Tutto è partito da una richiesta di intervento al 911 per un uomo descritto come molesto sotto il probabile effetto di droghe e alcol che stava distruggendo la stanza dell'albergo. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato Liam senza vita,
13-14 metri d'altura,
caduto da un'altezza di 13-14 metri, riferisce il direttore del servizio medico di emergenza. Una stella che aveva raggiunto la fama mondiale con la boy band creata nel programma televisivo X Factor nel 2010, fino allo scioglimento del gruppo nel 2016, quando inizia la sua carriera da solista. Un successo esplosivo, pagato a caro prezzo con disturbi mentali come agorafobia, ansia e alcolismo. Dopo la separazione dal gruppo e la nascita del figlio Bear, che oggi ha 7 anni, Liam Payne era entrato in riabilitazione per riprendere il controllo della sua vita. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura parliamo del maltempo che ha colpito il nord Italia. In Liguria ieri 18 ore di pioggia, 200 mm caduta da questa mattina alle 9. L'allerta è diventata arancione per i temporali, in particolare nel centro Levante. Disagi anche a Firenze, dove a causa delle condizioni meteo ha subito danni uno scambio della tranvia. Venezia invece è stata avviata la procedura di innalzamento delle barriere mobili del Mose. Il centro Maree infatti ha previsto una massima di 110 centimetri. Alle 13.14 minuti ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Volete sapere se...
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, vertice informale sui migranti a Bruxelles. L'Italia propone il modello Albania, apre la Francia. L'informativa di Crosetto dopo gli attacchi di Israele, la missione UNIFIL va avanti. Milano inseguito e ucciso dopo una tentata rapina, un uomo di 37 anni ad aggredirlo, il titolare del bar. Lutto cittadino e funerali oggi per il 15enne morto 4 giorni fa a Senigallia, la famiglia punta il dito sul bullismo. Inchiesta sul crollo del Morandi nel 2018, chiusa l'udienza preliminare, 46 rinvii a giudizio e un patteggiamento. Eccoci qua a 13 e 18 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre anche su WhatsApp per scrivere i vostri messaggi e commentare, se volete, tutte le notizie di oggi. Ripartiamo con il racconto di questa giornata andando, lo avete sentito anche dai titoli, a Senigallia, dove oggi sarà lutto cittadino, si svolgono i funerali del quindicenne Leonardo che si è tolto la vita domenica scorsa in una circostanza, ha utilizzato la pistola del padre, un vigile urbano, in una circostanza nella quale le indagini sono ancora in corso, ma la famiglia punta il dito pesantemente su episodi di bullismo che il ragazzo avrebbe subito. Sono in corso naturalmente le indagini, c'è anche una disputa tra il preside della scuola che è l'avvocato della famiglia, il preside della scuola che dice non ci sono stati episodi di bullismo. Difficile anche solo immaginare come si possa, diciamo, essere sicuri di questa affermazione, ma in ogni caso è una vicenda che deve ancora essere chiarita. Ma cerchiamo di intanto saluto Giuseppe Lavegna, psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'associazione DITE, dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Dicevamo, è una vicenda che richiama il tema del bullismo, su cui in Italia c'è anche una legge che risulta essere sostanzialmente disapplicata, richiama questioni di carattere culturale, di carattere educativo, richiama le famiglie, richiama la formazione degli insegnanti, insomma richiama però pesantemente anche proprio la scuola al centro di questa cosa, e ne parleremo tra poco anche. Intanto lo saluto, Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina, benvenuto. Benvenuto Zoppi.
Grazie, buongiorno.
Un aulus, ne parleremo tra poco, che si dedica proprio a questo, anche a diffondere una cultura contro il bullismo in Italia e a far applicare questa legge. Lavegna, però la prima cosa che le chiedo, ci aiuta a raccontare con le parole giuste questa vicenda che è molto delicata, dolorosa, c'è una disputa anche, ci sono delle indagini in corso, insomma, però al di là di tutto, insomma, cosa ne sappiamo, come possiamo raccontarla fino ad ora?
Beh, la possiamo raccontare come un fatto grave che, ahimè, ci ricordiamo molto spesso del bullismo, del cyberbullismo, quando avvengono fatti di cronaca, fatti tragici. In realtà il tema del suicidio, che poi è quello che purtroppo è avvenuto, è un tema importante che stiamo sottovalutando come società. Io sono molto preoccupato, ma le dico anche la verità, molto arrabbiato, perché sulla salute mentale, in particolare degli adolescenti, si sta facendo molto molto poco. Negli ultimi due anni sono aumentati del 75% i casi di tentativo di suicidio o autolesionismo, abbiamo un tentativo di suicidio al giorno, quindi io penso che dobbiamo assolutamente lavorare e fare di più come comunità, dare il buon esempio come adulti e fare di più con la scuola, ma soprattutto iniziare a pensare che il benessere psicologico soprattutto dei ragazzi è qualcosa di prioritario e che stiamo sottovalutando, altrimenti ci troveremo ancora altre volte a raccontare queste storie.
Lavegna, lei è di Senigallia tra l'altro, no? E quindi insomma questa vicenda la sta respirando e vivendo più intensamente, immagino, anche di altri che non sono di questa città. Ora non le chiedo di entrare nel merito di una vicenda che l'ho già detto, l'ho premesso, è complicata, è delicata, non possiamo dare patenti di quello e di quell'altro giudizi, però l'affermazione del preside della scuola che ha negato che ci fossero stati episodi di bullismo nella scuola lascia un pochino interdetti, perché insomma, a meno che non sia in grado di controllare tutto quello che avviene nella scuola, forse abbiamo capito male noi, ma può darsi che invece qualche sbavatura nella comunicazione c'è stata quantomeno. Adesso poi parleremo della legge. Qualche elemento in più su questa vicenda lei che idea si è fatto?
Io mi sono fatto l'idea che sicuramente c'era un ragazzo con delle fragilità e qualcuno che purtroppo ha fatto o ha detto o ha scritto cose che non doveva scrivere. Io penso, insomma, è difficile immaginare che dentro una scuola non ci siano atti di bullismo, anche perché il bullismo è semplicemente escludere qualcuno, e molto spesso nei racconti che ho ascoltato in questi giorni, ma anche per quello che ho letto nei giornali di questo ragazzo, di Leonardo, si parlava come un ragazzo abbastanza chiuso, molto spesso isolato. Ecco, dobbiamo forse partire da qui, che già l'isolamento, già isolare qualcuno è un atto importante di bullismo che facciamo, e quindi pensare che in una scuola non ci siano fenomeni di questo tipo lo vedo, insomma, un po' complesso.
Allora, il ragazzo avrebbe detto di non farcela più, insomma, l'avrebbe detto ai genitori e parlava del fatto che non riusciva ad avere accoglienza nella scuola di questa questione. Però, ripeto, sono tutte questioni che vanno prese con una certa attenzione. Però Ivano Zoppi, lo dicevo, segretario generale della Fondazione Carolina, una fondazione che nasce mi aiuti lei, nel 2013?
Nel 2018 la fondazione nasce dalla storia di Carolina che si è tolta la vita nel 2013.
Nel 2013. Carolina era una ragazza, anzi glielo faccio raccontare a lei in poche parole e poi le chiedo se lei vede un filo, no, tra quell'episodio che poi, quella tragica vicenda che poi ha spinto il padre attraverso questa fondazione a spingere per una legge che è stata pure applicata fino ad arrivare al caso di cui stavamo parlando di Senigallia.
Carolina è una ragazza bella, sportiva, vivace, capace di creare sinergie e connessioni con tanti ragazzi. Purtroppo è stata vittima anche di questa sua capacità di creare relazioni, perché ad una festa...
Allora, c'è un problema con l'audio.
Su di lei sono stati agiti...
No, allora aspetta, sì. Regia, cerchiamo di recuperare l'audio, perché non si sente bene. Ivano Zoppi stava raccontando la vicenda di Carolina che durante una festa probabilmente forse aveva bevuto troppo, aveva un po' perso diciamo il controllo, i sensi, era stata abusata, era stata ripresa con dei video che poi erano stati diffusi, erano circolati e sotto il peso enorme di questa vicenda poi si era tolta la vita. Zoppi ci sente adesso? Noi non la sentivamo più.
Prego. Io sento benissimo, grazie. Ecco, dicevo, Carolina è stata vittima un po' di questa sua capacità di creare connessioni. È stata invitata ad una festa, fatta ubriacare, su di lei sono stati mimati atti sessuali e da lì è stato fatto un filmato che è girato e Carolina non si è riconosciuta in quel filmato. Prima di togliersi la vita ha scritto una lettera dedicata al padre nella quale ha detto: beh, tutto qua il vostro bullismo, spero che ora siate contenti. Non le fanno più male le botte. Questo testamento che ha lasciato ci ha spinto, ci ha motivato a creare questa fondazione. Rispetto a quella vicenda è nata anche la prima legge in Italia e in Europa per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo. Il problema è che è una legge che non è stata del tutto applicata e questo è un problema. Siamo stati i primi a creare una legge e paradossalmente non l'abbiamo quasi mai applicata. È stato nominato in ogni scuola il referente per il cyberbullismo.
Che è una delle previsioni di questa legge, no? Perché diciamolo, questa legge definisce che cos'è il cyberbullismo, mette al centro la scuola con la formazione del personale scolastico, deve essere definito un referente che deve coordinare tutte le attività che riguardino la prevenzione e il contrasto del bullismo. Poi c'è anche la responsabilità delle piattaforme che dovrebbero ritirare, no, certi contenuti in tempi molto rapidi, però Zoppi, questa legge sostanzialmente è inattuata, ci diceva, no? Che cosa manca ancora oggi? E tra l'altro abbiamo alle spalle una manovra appena approvata che non mette un euro sulla scuola, non per fare il facile populismo, ma insomma si è persa un'altra occasione. Cosa manca per approvare questa legge, per applicare questa legge?
Di quella legge mancano i decreti attuativi, è stata poi modificata con la legge 70/2024 che ha introdotto anche il bullismo come parte integrante dell'attività di formazione e di prevenzione che deve essere fatta nella scuola. Purtroppo siamo sempre lì, noi facciamo le leggi ma non riusciamo ad attuarle. Non è un problema di legge, gli strumenti ci sono, è un problema culturale. Fino a quando non capiremo che non dobbiamo guardare il dito e non dobbiamo fermarci agli episodi, ma dobbiamo pensare a una quotidianità fatta di sensibilizzazione, formazione e impegno, non arriveremo mai a una soluzione. Di questi temi occorre parlarne tutti i giorni e non perché c'è un caso di cronaca, ma perché la cronaca per i nostri ragazzi è purtroppo quotidiana. I nostri ragazzi stanno soffrendo e hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, anche a scuola, soprattutto a scuola, perché lì passano molto tempo, ma abbiamo bisogno di docenti che siano preparati.
Assolutamente, io mi fermo qua, ringrazio Ivano Zoppi, segretario della Fondazione Carolina, e anche Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, e naturalmente poi quando si parla di scuola qualcuno penserà giustamente anche ma come la scuola viene caricata già forse a volte eccessivamente di tanti compiti, quando si parla di droghe, quando si parla di internet, di bullismo, di disagio giovanile, di disturbi dell'alimentazione, la scuola, e però effettivamente almeno in questo caso per quanto riguarda il tema del bullismo o pensiamo che questa legge vada cancellata, questa legge del 2017, che è una legge invece d'avanguardia, oppure va applicata, e allora bisogna sicuramente investirci sopra con la presenza di psicologi, con la benedetta formazione degli insegnanti, fare un passo in avanti, altrimenti una legge inapplicata non è possibile. 13:28, ci fermiamo, 349-238-6666, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Manovra, polemica sulle risorse per la sanità. Meloni parla di cifra record. Fondazione Gimbe la smentisce. Nel 2025 860 milioni e 4 milioni di italiani senza cure. Vertice informale sui migranti a Bruxelles. L'Italia propone il modello Albania apre la Francia. L'informativa di Crosetto. Dopo gli attacchi di Israele alle basi ONU, la missione UNIFIL va avanti. A Milano, inseguito e ucciso dopo una tentata rapina un uomo di 37 anni, ad aggredirlo il titolare del bar. L'inchiesta sul crollo del Morandi nel 2018, chiusa l'udienza preliminare, 46 rinvia giudizio. Allora, tra qualche giorno in Italia ci sarà un cambiamento, inizierà una sperimentazione che riguarda la vita di ogni cittadino dal punto di vista della cosiddetta identità digitale. Una, credo, rivoluzione. Enrico Pagliarini, voce di Radio 24, che è stato convocato per spiegarci tutto su questa questione qua. Enrico, buongiorno intanto.
Buongiorno a tutti.
È troppo definirla una rivoluzione questa dell'identità digitale, intanto così. Per partire.
Ma potremmo definirla una piccola rivoluzione.
Insomma,
sicuramente è un cambiamento.
Un cambiamento. Allora, intanto di cosa si tratta? Velocissimamente poi ti faccio spiegare tutto. Allora, dal 23 ottobre le prime 50.000 persone in Italia, appunto, sperimenteranno il fatto di poter avere sulla app Io l'identità digitale, cioè cominciare dalla patente, poi la tessera sanitaria in formato digitale, poi via via fino entro la fine dell'anno dovrebbe riguardare tutti i cittadini. Enrico, di che si tratta?
Allora, sta succedendo quello che già abbiamo sperimentato sugli smartphone quando magari mettiamo il biglietto dell'aereo, è forse una delle cose più frequenti, sì, che si fanno, la carta d'imbarco sullo smartphone, e la inseriamo nel cosiddetto wallet dello smartphone, che sia Android che sia iOS, ormai entrambi hanno questa soluzione. Si tratta quindi di smaterializzare, oppure, ecco, un altro esempio è la carta di credito, il bancomat, che possiamo, sì, smaterializzare e mettere sul nostro smartphone e pagare direttamente con lo smartphone. La stessa cosa accadrà con i documenti, quindi, come ti dicevi tu, si parte, ad esempio, uno dei documenti con cui si partirà con questo test, che poi di fatto è quasi nella sua versione definitiva, sì, la patente. Noi potremo averla sullo smartphone, visto che lo smartphone di sicuro ce l'abbiamo quasi sempre con noi e magari a volte ci dimentichiamo il portafoglio a casa. Ecco, in questo caso avrà valore legale la patente di guida, ma poi seguiranno tutti gli altri documenti nel giro di pochi mesi sullo smartphone.
Cioè, mi ferma la volante dei carabinieri, patente, favorisca la patente. Io posso tirare fuori, sì, il cellulare con la patente dentro.
Esattamente, e così poi succederà per tutta una serie di altri documenti, o meglio, per tutti i documenti legali che noi abbiamo, che potranno essere digitalizzati, smaterializzati all'interno dell'app Io. Questa app è ormai abbastanza
diffusa. Ce l'hanno tutti?
Perché, è stata scaricata 40 milioni di volte. Questo vuol dire che non ce l'hanno 40 milioni di cittadini, perché una persona potrebbe averla scaricata due o tre volte o più se ha cambiato lo smartphone. Però diciamo che ormai è diffusa. Si è diffusa moltissimo perché si poteva smaterializzare e si poteva mettere sull'app io il Green Pass.
Green Pass, come no, ce lo ricordiamo.
Ma, però è un'app che, che serve per molte altre cose.
Per molte cose,
è un'app che serve per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione che mano a mano che passa il tempo possono essere digitalizzati.
Pagamenti, avvisi.
Sì, esatto, esattamente. Quindi
ma è facile?
Ti arrivano le notifiche.
Funziona bene secondo te?
Sì, è facile, è abbastanza facile. Diciamo che è un'app tutto sommato semplice. La cosa più complessa è quella che è stata fatta, si sta facendo e dovrà essere fatta ancora di più nei prossimi mesi, di integrazione di tutte le pubbliche amministrazioni che devono in qualche modo dialogare centralmente con l'app Io. Quindi questa è la parte più difficile, però diciamo questo non riguarda il cittadino, se ne può disinteressare.
Ecco, dal 4 dicembre poi questa identità digitale, questi documenti in formato digitale sull'app Io dovrebbero essere a disposizione, diciamo, di tutti, quindi segnatevi questa data,
sì.
Il 4 dicembre, ma si dovrà fare qualcosa o ce la ritroveremo in automatico l'identità digitale dentro Io?
Allora, questa è un'operazione che non sappiamo ancora come avverrà, perché tutti se lo stanno domandando, ma non è stato spiegato. Sicuramente sarà molto semplice. Questi primi 50.000 cittadini che verranno scelti, non sappiamo ancora come, perché anche questo è stato chiesto ma non è stato chiarito, verranno scelti molto probabilmente con una notifica sull'app. Apparirà questa notifica che dirà: vuoi partecipare a questa prima fase di test?
Quindi state attenti perché magari sarete voi
i prescelti.
Senti, esatto. Ti chiedo un'ultima cosa, Enrico Pagliarini, che è questa, perché c'eravamo un po' distratti su questa questione, eravamo rimasti, almeno io personalmente, un po' al dibattito carta di identità elettronica, speed, tutta una serie di questioni, altre tecnologie. Questa qua è la via definitiva per aggiornare dal punto di vista tecnologico i documenti d'identità, o ci saranno altre sorprese secondo te?
No, dovrebbe essere ormai una scelta, anche perché si incardina in una scelta europea. A livello europeo si sta definendo, ormai sono state definite di fatto le regole del EU Wallet, cioè il borsellino elettronico europeo, che funzionerà più o meno allo stesso modo, ma avrà uno standard col quale noi potremo dialogare in tutta Europa. Perché adesso, se tu vai in Francia e mostri l'app Io ad una persona della gendarmeria, questo ti dice: ma io non so che cosa sia. Ecco, a tendere, tutte queste app confluiranno su un unico standard, quindi verranno riconosciute tra tutti i paesi. Rimarrà però almeno per il momento rimane lo SPID e la carta d'identità elettronica come modalità per accedere all'app Io. L'app Io è di fatto lo strumento. Si è detto in passato, però anche questo è un percorso non ancora chiaro, che si voglia sostituire lo SPID con la sola carta d'identità digitale, con tutte le credenziali per accedere poi ai vari servizi e anche all'app Io. Però per il momento queste due rimangono parallelamente, quindi lo SPID e la carta d'identità elettronica. Ad esempio, io ho una carta d'identità che scadrà il prossimo anno, ancora cartacea, quindi io accedo a tutti i servizi della pubblica amministrazione ancora con lo SPID. Certo. Poi quando mi arriverà la carta di identità elettronica magari farò il passaggio, però ci vorranno ancora
e faremo un passaggio anche noi per aggiornarci. Intanto grazie Enrico Pagliarini, 2024 ricordo venerdì sera 22:45, domenica alle 14. Buon lavoro, a presto,
ciao a tutti.
Punto Autotrasporti.
Punto Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura l'aggiornamento sull'annunciato aumento delle accise sul gasolio attraverso il riallineamento con quelle sulla benzina. La misura non è stata inclusa nella manovra varata martedì sera dal governo. È un impegno europeo e sarà gestito attraverso il decreto legislativo, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti. E oggi, per fare il punto sulla vicenda accise e su altre questioni che riguardano il comparto, le associazioni dell'autotrasporto sono state convocate al Ministero dei Trasporti dal capo dipartimento Teresa Di Matteo. Ancora nei giorni scorsi il viceministro Rixi aveva annunciato che l'accisa sul gasolio aumenterà di un centesimo al litro all'anno per 5 anni e diminuirà nello stesso modo quella sulla benzina, aggiungendo però che gli autotrasportatori saranno esonerati da questo rincaro. Non ha chiarito come, presumibilmente si agirà sul meccanismo che per le imprese di autotrasporto già prevede la riduzione parziale della accisa. E ora torniamo ai valichi alpini tra Italia e Francia. Come raccontiamo da mesi, tra chiusure e limitazioni alla circolazione, i collegamenti sono a rischio. Enzo Pompiglio da Licandro, FAI Conftrasporto Piemonte, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Allora, subito le chiedo un aggiornamento su quello che è successo in questo primo mese e mezzo di chiusura del traforo del Monte Bianco, chiusura che andrà avanti fino al 16 dicembre.
Che dire, siamo fortunati perché non succedono incidenti importanti e quindi l'unico punto di attraversamento della Francia, il traforo del Freyus, regge il traffico. Questo è il primo punto di partenza. La tangenziale di Torino, dove si concentra tutto il traffico, è ormai ferma e intasata tutti i giorni e speriamo che non succeda nulla, perché se succede qualcosa dentro il traforo del Freyus non abbiamo più possibilità di andare verso la Francia.
Citava il Fréjus, lì ci sono limitazioni notturne per lavori in seguito alla frana dell'agosto 2023 e poi c'è attesa per l'apertura della seconda canna.
Sì, noi abbiamo avuto proprio venerdì un importante incontro con tutte le categorie economiche del nostro territorio, organizzato dal presidente Cirio, alla presenza del vicepresidente del Consiglio Tajani e alla presenza del viceministro Rixi, del presidente della regione Valle d'Aosta, dell'ambasciatore francese. Quindi abbiamo avuto la possibilità di esprimere le nostre preoccupazioni, e quando parlo di nostre parlo di tutte le categorie economiche, dagli industriali ai commercianti, dagli artigiani alle imprese di logistica e trasporti. E quello che noi diciamo è che riteniamo che l'ossessione dei funzionari pubblici francesi dovrebbe essere quella di superare questi problemi velocemente e per scongiurare rischi, perché i rischi sono troppo alti. La frana che c'è in Francia si può risolvere, a nostro avviso, velocemente. Io ho parlato di un mese, ma credo che questi siano i tempi ragionevoli su cui si può riaprire, e ci aspettiamo che si velocizzi assolutamente l'apertura della seconda canna del Freyus, che è pronta, aspetta soltanto dei passaggi tecnici informatici. Anche lì ci aspettiamo che si risolva molto velocemente questo problema.
Ecco, a proposito di seconda canna, da anni si parla del raddoppio del traforo del Bianco. Dall'incontro della scorsa settimana di cui parlava prima sono emersi segnali di apertura da parte della Francia.
Li abbiamo colti nella riunione, li abbiamo apprezzati. Il tema è quello che conosciamo, ci sono enormi traffici che passano in questo quadrante e bisogna utilizzare tutte le opportunità. L'ambasciatore francese ha parlato di determinazione, partnership e sicurezza. Ci aspettiamo che la determinazione venga confermata, la partnership mi sembra che sia viva perché le istituzioni si parlano, la sicurezza si declina dal nostro punto di vista con quella parola che ho usato prima, ossessione per aprire velocemente questi punti di transito.
Tunnel del Tenda, questa storia infinita, che punto è?
Ma anche qui hanno confermato l'ipotesi che prima delle vacanze invernali, che sono importantissime per tutto il settore commerciale e turistico delle valli cuneesi, perché ovviamente coloro che vengono a villeggiare in inverno in quelle aree sarebbe importantissimo, hanno confermato questa possibilità che si apre in modalità cantiere, però sarebbe già un grande passo avanti.
Enzo Pompiglio da Licandro, FAI Conftrasporto Piemonte, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Punto Autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.